Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un saluto a tutti voi che siete in ascolto. Questo breve capitolo di Isaia, il quindicesimo per l'esattezza, riporta la terza profezia, la profezia contro Moab. I capitoli 15 e 16 trattano di Moab, e questo può sembrare strano alla luce del fatto che ci sono solo due capitoli che trattano di Babilonia, e Babilonia è stata la prima grande potenza mondiale. Paragonato Babilonia a Moab ci può sembrare certamente una quisquiglia, ma al tempo di Isaia, in effetti fin dai tempi di Davide, questo paese era molto importante, era un grande regno. Moab era la nazione che aveva avuto origine dall'incestuosa relazione di Lot con la figlia maggiore. Moab, il figlio illegittimo di questo rapporto, fu il padre dei Moabiti, e questo popolo divenne un nemico inveterato, ostinato del popolo di Israele. Balak, il re di questo popolo, assoldò Balaam, il profeta, per maledire Israele quando attraversò il paese di Moab, perché lo temeva. La bella storia raccontata nel libro di Ruth riguarda una giovane di Moab. Questa ragazza moabita era una persona meravigliosa. Davide era in parte moabita perché suo padre, Isai, era un discendente di Obed, il figlio di Boaz e di Ruth. Davide aveva dei parenti a Moab e portò proprio là suo padre e sua madre quando Saul lo perseguitava. Oggi la nazione di Moab è scomparsa, ma chi sono i moderni moabiti? Credo che Moab rappresenti coloro che professano di essere figli di Dio, ma in realtà non hanno una relazione vitale con lui. Come Felice e Festo, che ascoltarono il messaggio del Vangelo da Paolo, e i moabiti allo stesso modo erano quasi persuasi. Essi non erano molto lontani dal regno, ma non c'entrarono mai. Erano vicini del popolo di Dio, ma non divennero mai seguaci di Dio, se non in modo individuale. Il moabita moderno si scopre facilmente. Frequenta la chiesa, si presenta come cristiano, fa parte di coloro che Paolo descrive in 2 Timoteo 3, versetto 5, come aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegata la potenza. Anche da costoro allontanati. Anche Giuda, versetto 16, li descrive. Sono dei mormoratori, degli scontenti. Camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. I moderni moabiti pretendono di essere santi, ma non lo sono. Ti adulano con parole incredibilmente gonfie quando pensano di poter ottenere qualcosa da te, ma ti lasciano perdere quando si rendono conto di non poter ottenere nulla. Come amico, Moab è pericoloso. Non è mai stato un alleato fedele di Israele. Leggiamo quindi dell'improvvisa distruzione di Moab, versetto 1 di Isaia, capitolo 15. Oracolo su Moab. Sì, nella notte in cui è devastata, Ar Moab perisce. Sì, nella notte in cui è devastata, Kir Moab perisce. Nella notte. Il giudizio si abbatté su Moab in modo improvviso. Questa espressione viene ripetuta due volte per mettere l'enfasi sulla subitaneità della tempesta che colpì questa nazione. La tempesta giunse di notte, e la notte di pianto di Moab non ebbe mai termine. Gli Assiri distrussero questa nazione in modo incredibile, quasi indescrivibile. Essi spazzarono Moab dalla faccia della terra. Kir è Kerak, una cima montuosa che sorge a circa 10 miglia dall'estremità sudorientale del Mar Morto. Entriamo nel dettaglio di questa distruzione leggendo i versetti 2, 3 e 4 di Isaia, capitolo 15. Si sale al Tempio e a Dibon, sugli alti luoghi, per piangere. Moab urla su Nebo e su Medeba, tutte le teste sono rase, tutte le barbe sono tagliate. Per le strade tutti indossano sacchi, sui tetti e per le piazze ognuno urla, piangendo a dirotto. Chesbon ed Eleale gridano, la loro voce si ode fino a Ias, perciò i guerrieri di Moab si lamentano, il loro cuore trema. Ci sono diversi luoghi menzionati in questo versetto, alcuni dei quali credo non ci siano familiari. Tempio. Tempio qui significa casa e pare si riferisca al tempio di Chemosh che si trovava in quel paese. Dibon era una città sul lato orientale del Giordano. Là è stata trovata la pietra moabita. Nebo è la montagna dalla quale Mosè vide la terra promessa. Medeba era una città appartenuta a Ruben. La troviamo nel libro di Giosuè, capitolo 13, versetto 16. Essi ebbero per territorio, partendo da Aroer, sulle sponde del torrente Arnon, e dalla città che sta in mezzo alla valle, tutto l'altopiano presso Medeba. Tutti questi luoghi, queste città, appartenevano a Moab ai tempi di Isaia. sarebbero stati distrutti perché, anche se i Moabiti professavano di conoscere Dio, trascorrevano il loro tempo in templi dedicati a dei pagani, dicendo di adorare il Dio vivente e vero. La Giordania oggi non è una terra molto ricca, ma ai tempi di Isaia era un paese prospero. Si ha quasi la sensazione che il giudizio di Dio gravi ancora su quel luogo. Il giudizio su Moab fu così severo che perfino Isaia ne ebbe compassione. Leggiamo il versetto 5. Il mio cuore geme per Moab, i cui fuggiaschi sono già a Soar, a Eglatat-Selisia, perché fanno, piangendo, la salita di Luit e mandano grida d'angoscia sulla via di Coronaim. Anche se Moab era nemica di Israele, il cuore di Isaia si volge verso quelle persone con compassione per il terrore che è piombato su di loro. Questo rivela il cuore di Dio. Nonostante il peccato delle persone oggi, Dio le ama ancora e offre loro la sua misericordia se sono disposte ad andare a Lui. Il resto del capitolo dà una descrizione dettagliata dell'ulteriore devastazione della terra di Moab che si è adempiuta letteralmente. Il capitolo 16 di Isaia si apre con un ultimo richiamo a Moab perché si avvalga della grazia che Dio ha provveduto per lei. Leggiamo il versetto 1. Mandate gli agnelli per il dominatore del paese, mandateli da Sela per la via del deserto al monte della figlia di Sion. Un agnello doveva essere mandato da Moab a Israele per essere offerto su un altare. L'agnello era l'animale destinato ai sacrifici che meglio descriveva Cristo. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni 1, versetto 29. Se Moab avesse mandato un agnello, ciò avrebbe significato che riconosceva il Dio di Israele. Ma essa non mandò un agnello. I Moabiti volevano essere religiosi senza riconoscere di essere soggetti a una volontà più alta della loro e senza riconoscere di essere peccatori davanti a Dio. Questo era il loro grande peccato. Versetto 2 di Isaia 16 dice: «Come uccelli che fuggono, come una nidiata dispersa, così saranno le figlie di Moab ai guadi dell'Arnon». Arnon non è un granché come fiume, certamente non poteva separare i Moabiti dagli Assiri. Essi furono facilmente portati in Assiria. Ma leggiamo cosa dice il versetto 5 di Isaia capitolo 16. Il trono è stabilito fermamente sulla clemenza e sul trono sta seduto fedelmente nella tenda di Davide, un giudice amico del diritto e pronto a far giustizia. In Atti 15 versetto 16 Giacomo ricorda che la tenda di Davide è caduta. Ma dopo che Dio avrà chiamato fuori i gentili per formare la Chiesa, egli tornerà e ricostruirà la tenda di Davide. Questo è ciò di cui parla Isaia qui. Del fiero orgoglio di Moab è parlato al versetto 6 di Isaia capitolo 16. Per questo verrà il giudizio di cui si parla nei versetti dal 7 all'11. Noi conosciamo l'orgoglio di Moab, l'orgogliosissima, la sua alterigia, la sua superbia, la sua arroganza, il suo vantarsi senza fondamento. Perciò gema Moab per Moab, tutti gemano, rimpiangete costernati i grappoli d'uva di Kir-Hareset. Poiché le campagne di Kesbon languono, languono i vigneti di Sibma, le cui viti scelte che inebriavano i padroni delle nazioni, arrivavano fino a Yazer, erravano per il deserto, e avevano propaggini che si espandevano lontano e attraversavano il mare. Piango perciò come piange Yazer, i vigneti di Sibma. Io vi inondo con le mie lacrime, o Kesbon, o Eleale, poiché sui vostri frutti d'estate, sulla vostra mietitura, si è abbattuto un grido di guerra. La gioia e l'esultanza sono scomparse dalla fertile campagna. Nelle vigne non ci sono più canti né grida di gioia. Il vendemmiatore non pigia più l'uva nei tini. Io ho fatto cessare il grido di gioia della vendemmia. Perciò le mie viscere fremono per Moab come un'arpa e geme il mio cuore per Kir-Hares. Dio ha rigettato e giudicato Moab a causa del suo orgoglio, che l'aveva condotta a rigettare l'offerta di grazia da parte di Dio. Dio avrebbe voluto liberarla, ma essa confidò nella propria giustizia, così l'intero territorio è coinvolto nel giudizio di Dio. L'adempimento del giudizio avverrà entro 3 anni, così è detto nei versetti 13 e 14 di Isaia capitolo 16. Questa è la parola che il Signore già da lungo tempo pronunciò contro Moab. Ora il Signore parla e dice: «Fra 3 anni, contati come quelli di un operaio, la gloria di Moab cadrà in disprezzo, nonostante i suoi numerosi abitanti, e ciò che ne resterà sarà poca, pochissima cosa senza forza». Quando Dio tratta con le nazioni che hanno a che fare con Israele, usa un calendario. Entro 3 anni i Moabiti dovevano essere distrutti. Nell'arco di 3 anni Dio usò la Siria per distruggere quella nazione. Era il giudizio di Dio su di loro, causato dall'orgoglio. Lucifero, il figlio dell'Aurora, si era anche lui innalzato a causa dell'orgoglio. Voleva elevare il proprio trono al di sopra del trono di Dio. Voleva stabilire il suo proprio regno e essere quindi indipendente da Dio. L'orgoglio è ciò che spinge l'uomo a rigettare la parola di Dio e la sua rivelazione, ancora oggi. Molte persone vogliono una religione fai da te, vogliono poter fare qualcosa per essere salvate, perché questo solletica il loro orgoglio. Tutto ciò si basa sull'orgoglio del cuore dell'uomo. Ognuno di noi seguiva la propria via, dirà Isaia al capitolo 53, versetto 6. Il giudizio è caduto su Moab. Questa nazione che è stata tolta di mezzo oggi è completamente dimenticata, ma ancora un messaggio per noi. Nei capitoli 17 e 18 di Isaia troviamo l'oracolo contro Damasco ed Efraim e contro la terra al di là dei fiumi dell'Etiopia. Damasco era la città principale della Siria e lo è ancora oggi. Molti l'hanno definita la più antica città del mondo. Ci sono naturalmente diversi luoghi che fanno la stessa rivendicazione. In Grecia la città di Micene dichiara di essere la più antica, ma oggi sembra non ci sia rimasto molto, a parte un buon ristorante greco. Lungo il Giordano c'è un cartello che indica i chilometri che mancano a Gerico, la più antica città del mondo. Penso che quasi tutti i paesi del mondo affermino di possedere la città più antica. Tuttavia, Damasco ha dei buoni motivi per fare la sua rivendicazione. Qualcuno ha scritto: Damasco è stata distrutta più spesso di ogni altra città ed è risorta dalle sue ceneri. Ma Damasco, in questo capitolo, si riferisce all'intera nazione della Siria. Efraim è il nome di una tribù di Israele, è il nome di una città, è il nome di una montagna ed è il nome di un figlio di Giacobbe che diede il nome a una tribù di Israele. Efraim è spesso usato nella scrittura per indicare le 10 tribù del nord di Israele. Il profeta lo usa in questo modo: poiché Israele è ribelle come una vitella recalcitrante, Efraim si è unito agli idoli. Quindi abbiamo qui nel capitolo 17 di Isaia l'oracolo contro Damasco ed Efraim, o in altre parole, l'oracolo contro le nazioni di Siria e di Israele. Causa l'alleanza tra Siria e Israele, spesso nell'intento di andare contro Giuda, Israele è legata al giudizio pronunciato sulla Siria. Coloro che si associano nel commettere dei crimini vengono associati anche nel giudizio. Leggiamo i primi 3 versetti di Isaia, capitolo 17. Oracolo contro Damasco. Ecco, Damasco è tolto dal numero delle città e non sarà più che un ammasso di rovine. Le città d'Aroer sono abbandonate, sono lasciate alle mandrie che vi si riposano e nessuno le spaventa. Non ci sarà più fortezza in Efraim né reame in Damasco. Del residuo di Siria avverrà ciò che è avvenuto della gloria dei figli di Israele, dice il Signore degli eserciti. Israele diventerà un ammasso di rovine. Ci sarà chi è pronto a far notare che questo non sia ancora adempiuto, in quanto, al presente, la città di Damasco afferma di essere uguale alla città originale. E come ho detto prima, queste profezie hanno un adempimento molto lontano nel tempo e un adempimento locale o contemporaneo. Ci sono 2 possibili spiegazioni al problema presentato da questa profezia. Primo, gli storici non sono sempre precisi in cose come la localizzazione di antiche città. Un uomo ha scritto un volume di storia molto profondo, non molto tempo fa, e poi ha affermato che i più grandi bugiardi del mondo sono stati gli storici. Nella zona in cui oggi sorge Damasco, vi sono diverse rovine di città, e ognuna di queste rovine potrebbe appartenere alla Damasco originale. Damasco è come moltissime altre città antiche, nel senso che quando la città veniva distrutta in un luogo, non veniva necessariamente riedificata nello stesso luogo, a volte veniva spostata in un'altra località. Altre città, come la città di Gerusalemme, furono invece ricostruite esattamente nello stesso punto, per l'importanza che il luogo stesso aveva per il popolo. Lasceremo questo problema agli archeologi, che non sono ancora arrivati a una risposta conclusiva su quali delle rovine costituiscano l'antica Damasco. Seconda spiegazione. Damasco ha resistito alle distruzioni della guerra attraverso la storia e non ha mai cessato di essere una città, anche se ha cambiato ubicazione. Abbiamo detto che è probabilmente la città più antica del mondo. Finora è sopravvissuta a ogni catastrofe caduta sulla Terra, in particolare in una Terra che ha visto le armate succedersi una dopo l'altra. Ma non sopravviverà durante il periodo della grande tribolazione, sarà distrutta. E come Isaia dice qui, cesserà di essere una città, diventerà un ammasso di rovine. Ognuna di queste spiegazioni mostra l'accuratezza della profezia che Isaia fa qui. Le città di Aroer costituiscono un'area periferica vicina a Damasco. Questa intera zona sarà distrutta. Questo è probabilmente accaduto in passato, accadrà di nuovo. Efraim, il regno del nord di Israele, deve sopportare la sua parte del giudizio di Damasco a causa della loro alleanza. Entrambi furono assediati da Tiglat-Pileser, come riportato in Seconda Re 15, versetto 29, e furono infine deportati dall'Assiro Salmaneser, come riferisce Seconda Re 17, versetto 6. Questo certamente è stato un adempimento parziale della profezia di Isaia, e secondo molti ne è l'adempimento totale, ma io credo che tutto questo guardi anche a un giorno futuro. Certamente quanto descritto qui sia almeno parzialmente adempiuto, ma spesso nella parola di Dio vediamo che Dio ci conferma, mediante un primo, parziale adempimento, che una profezia si adempirà totalmente. Nel resto di questo capitolo vediamo che il giudizio si compirà. Non entrerò qui in molti dettagli. Leggiamo solo il versetto 4 e il versetto 10 di Isaia, capitolo 17. In quel giorno la gloria di Giacobbe sarà diminuita, e il grasso del suo corpo dimagrirà. Poiché hai dimenticato il Dio della tua salvezza e non ti sei ricordato della rocca della tua forza, ti sei fatto piantagioni piacevoli e hai piantato tralci stranieri. Isaia parla del regno del nord di Israele e quello che dice si è adempiuto letteralmente, anche se molte scritte qui hanno anche un'applicazione spirituale, come tutto qui. Nella terra di Israele oggi sono state fatte piantagioni piacevoli, sono stati piantati molti tralci portati da altre nazioni. Le foreste di cedri del Libano sono quasi sparite, ma ci sono molti alberi in quel paese. Il monte degli ulivi era coperto di alberi, ma quando i turchi governarono la Palestina, tutto il paese è stato praticamente spogliato della vegetazione. Dopo la prima guerra mondiale, l'Inghilterra ha dato origine a un movimento che aveva lo scopo di piantare alberi in quella terra. E il governo di Israele ha continuato in questa politica, così che sono stati piantati milioni di alberi. E con queste riflessioni attorno al libro di Isaia, voglio fermarmi proprio qua. Mi fermo qua col nostro appuntamento odierno, io intanto vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani al solito orario.